Ne parliamo come ogni lunedì. Vincenzo Maranggio che vi dà il buongiorno, Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro, ma soprattutto il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore!
Ciao, buongiorno a tutti!
Direttore, che diciamo prima riflessione vogliamo fare?
Hai aperto con fuochi d'artificio, continuiamo. Cioè, diciamo che questa Juventus è il disastro compiuto dalla Juve di Pirlo, cioè purtroppo avevo letto, diciamo, recriminazioni perché alla prima giornata la Juventus aveva pareggiato e qualcuno anche in famiglia dice: ah, caspita, è una cosa che è capitata anche precedentemente, però nessuno lo fa notare. Beh, qua dobbiamo far notare che purtroppo Pirlo ha creato veramente un vuoto mentale in ogni giocatore, togliendogli ogni sicurezza. Questa Juve va rifondata nella testa. Cioè, i giocatori non sono male, ma non hanno assolutamente, ognuno gioca per fatti suoi. In parte, diciamo, accolgo anche, che questo appunto si tratta di un editoriale, le obiezioni che fa, sì, Tardelli, ma in parte, diciamo, fanno parte proprio di una, da una parte di una Juve con la pancia piena dopo 9 scudetti e dall'altra di una Juve deresponsabilizzata, sia da Ronaldo, che si è vista la sua assenza quanto è importante, e sia da un allenatore che ha tolto qualunque sicurezza in tutti i reparti. Va ricostruita proprio come una tela di Penelope. E poi, devo dire la verità, responsabilità chiare sui singoli giocatori. Allora, mi permetto di fare dei nomi. Alex Sandro non va bene così. Alex Sandro fa il suo compitino, ma l'avete più visto saltare un giocatore sulla fascia? Mai. Gli passa la palla Chiellini oppure Bonucci o chi d'élite si trova in difesa, fa una piccola scorribanda di 10 metri, trova l'ostacolo dell'avversario e passa di nuovo il pallone indietro. Ma questo deve fare un terzino di fascia? Uno che ci aveva abituato a saltare l'uomo, a correre e a crossare fino al limite della linea di fondo? Beh, questo è irriconoscibile. Bonucci non è più in condizioni, De Ligt manca di responsabilità, ma deve assumersela lui, scegliesse lui il centrale con cui vuole giocare. Con chi si trova? Con Danilo, che è improponibile in una posizione di centrocampista, si trova con qualsiasi altro giocatore, la difesa ormai fa acqua da tutte le parti, quindi qualcuno che si prenda la responsabilità di avere la leadership di un reparto non c'è. Non c'è in difesa, non c'è a centrocampo, non c'è in attacco. Il disastro è un disastro mentale in questa Juve. Ognuno gioca per fatti suoi. Non c'è un compagno che aiuta l'altro compagno. Niente. Quindi va azzerato tutto, perché purtroppo a furia di filosofeggiare con tesine presentate a Coverciano, eccetera, si è distrutta una squadra. Ma la si è distrutta proprio nella sua, come dire, nella sua essenza. Nel sentirsi squadra si è data troppa importanza ai singoli giocatori e si è perso di vista il gruppo in questa Juve non c'è più.
Direttore, da quanto tempo aveva in corpo tutte queste cose? Dalla partita l'ho vista proprio,
no,
carica.
No, te l'ho detto, sei partito con i fuochi d'artificio.
Bravo, direttore, così cose, ti voglio carico.
Queste cose dobbiamo dire.
Assolutamente, dobbiamo dire. Ma io voglio fare subito poi delle segnalazioni su quello che tu stai raccontando, e devo dire che così assecondiamo anche le domande dei nostri ascoltatori. Io subito ti rilancio una cosa. Allora, intanto dall'analisi che hai fatto, direttore, credo che ci siano tanti riferimenti a quello che è successo negli ultimi 2 anni, no? Una squadra che è stata proprio cambiata totalmente nell'idea, nello spirito, nel modo di giocare, di essere, nel modo di essere Juventus, quindi il passaggino indietro piuttosto che in quello avanti, un continuo ricerca del dualismo dei passaggi, della perfezione, cambi di giocatori, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci aggiungo anche, quanto pesa, e questa è la domanda, l'assenza non tanto di Marotta, ma di un Marotta nella Juventus degli ultimi anni? E l'altra domanda è questa: si aspettava che una volta arrivato Allegri facesse l'Allegri, cioè dicesse: allora intanto rimetto tutto a posto, le persone nei posti giusti e poi vediamo che succede? Invece si è trovato più o meno una squadra che continua a essere un po' disordinata da questo punto di vista.
Allora, allora per me il colpevole è si chiama Pavel Nedved, che è un amico.
Oggi è il suo compleanno, tra l'altro, gli facciamo anche gli auguri.
Esatto, e purtroppo bisogna dire le certo, cose come stanno,
certo, ci sta.
Perché come dire, è un vicepresidente che si arrabbia perché non vede il gioco, non vede la qualità del gioco. Dov'è che si è smantellato un certo modello di Juve perché non faceva qualità di gioco? Si discuteva più bello a Sarri, più bello Allegri, bello a Sarri. Intanto Sarri non vinceva nulla a Napoli e Allegri vinceva Scudetti, ecco. Quindi torniamo lì, torniamo anche all'ambiente Juve che ha respinto Allegri come idea di calcio. Si è voluto andare su Sarri, si è visto il disastro, Sarri lo ha detto, dopo un mese o me ne andavo via o mi adattavo a questa squadra. Benissimo, una grande ammissione di forza e di carisma. E chi ha voluto il cambiamento? Pavel Nedved. Chi in qualche modo si è imposto su una certa dirigenza anche diciamo di impostazione marottiana. Poi, per carità, io stimo moltissimo Marotta, ma dopo l'uscita di Marotta non dimentichiamoci che comunque la Juve ha vinto due scudetti. Lui andò via nell'estate del 2018, se non sbaglio, giusto?
Sì. Quindi quando arrivò Ronaldo è facile.
Esatto, quindi andato via nel 2018. E ha vinto lo scudetto nel 2019, la Juventus l'ha vinto nel 2020, quindi due scudetti ha vinto anche senza Marotta. Però ribadisco, in quell'anno, diciamo, la cascata è cominciata diciamo su un tema futile, veramente futile e friabile: la qualità del gioco, che mi fa impazzire questa, la qualità del gioco che ha pervaso anche diversi strati della popolazione, del tifo, del popolo bianconero. Ah no, però vogliamo mettere la bellezza, ma intanto la Juve vinceva, andava in finale di Champions, vinceva Coppa Italia, vinceva Supercoppa, vinceva lo scudetto. L'assuefazione, questo è un grande nemico, l'assuefazione. Poi, come dire, la Juventus è andata d'inerzia per altre due stagioni con Sarri, e lo si è visto, e diciamo con nel secondo anno male, ma con Pirlo comunque nell'ultimo anno di Allegri bene, primo anno di Sarri ancora, diciamo, sull'abbrivio di quello che era stato Allegri, e male con Pirlo che ha compiuto il disastro totale. Il disastro totale. Allora io dico, faccio un altro ragionamento solo per farci capire. Ma voi pensate che Sarri, che Mourinho, che Spalletti siano dei geni? Io vi faccio un esempio. Se tu lasci una mentalità e una scuola all'interno di una squadra, il successore dell'allenatore si trova un piatto già preparato. Allora, andiamo a guardare. Ma secondo voi Fonseca era un cattivo allenatore? Fonseca era un ottimo allenatore.
Vero.
Ha dato una mentalità di lavoro alla Roma, e Mourinho l'ha ereditata pari pari. Poi ha fatto due inserimenti giusti, ha fatto dei cambi, diciamo, ha svecchiato un po' la rosa, ha ulteriormente insistito, però l'impostazione era quella di Fonseca. Alla Lazio, mi permetto di dire, c'era un signor allenatore che è andato adesso ad allenare i campioni d'Italia, che si chiama Inzaghi. Anche lì, mentalità del lavoro sana, giusta. Sarri ha trovato un lavoro già preparato. Vogliamo parlare del Napoli di Spalletti, che è frutto, eredità di un Napoli che aveva nella cultura del lavoro, in un certo tipo di cultura del lavoro negli anni, la sua abitudine, la sua quotidianità, e Spalletti l'ha ritrovata. L'ha ritrovata anche grazie al carattere di Gattuso, a quello che ha lasciato Gattuso. Ma la Juve che si è ritrovato Allegri, vogliamo parlarne? 38 formazioni su 38 giornate. Lui ha ritrovato uno sfacelo. Quando Chiellini dice a bassa voce
non siamo una squadra,
e dice la verità, questa non è una squadra. Ha perso l'abitudine a ragionare di squadra. Ma ribadisco, se non c'è una cultura del lavoro, una disciplina e un'umiltà, perché la Juventus non ha più cultura del lavoro, umiltà e disciplina, per rimpostarle e per riavviare il motore ci vuole purtroppo un po' di tempo, e speriamo che Allegri lo abbia questo tempo, che non lo perda, non ne perda troppo. Adesso andiamo a un pareggio e una sconfitta, diciamo, è ancora rimediabile perché è la partenza del campionato e il campionato ha diverse fasi, ma sì, deve immediatamente, secondo me, a suon di, dico la parola forte, ceffoni, figurati, assolutamente figurati, ma deve dare su alcuni giocatori una scossa. Io ne ho nominati due o tre, Ma ce ne sarebbero anche altri, lo stesso De Sciglio, insomma ce ne sarebbero altri che vanno tutti quanti risvegliati, sì. Non devono fare il loro compitino e basta.
Abbiamo scatenato gli ascoltatori, adesso le faccio sentire direttore anche un po' audio e ti leggo dei messaggi, però altra domanda che ti faccio, serve una reazione, la Juventus quando ritornerà in campo lo farà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli contro il Napoli, sicuramente più in forma, e lo farà senza Dybala, Bentancur, Cuadrado, Alessandro, Danilo. Che cosa si aspetta? E senza Ronaldo, che non c'è più naturalmente, che cosa si aspetta? Cioè, nel senso, certo, può essere l'occasione per rimescolare un po' le carte, dare un senso di responsabilità agli altri e costruire paradossalmente una squadra che possa essere più pratica e meno narcisistica?
È l'occasione per fare un bagno di umiltà. Perché tu vai a Napoli, andrai a Napoli con la paura addosso. Andrai a Napoli confrontandoti non più con il tuo passato, ma con un incubo di una contestazione che è già montata allo stadium e che ha lasciato subito capire alla Juventus che, diciamo, l'era della post-pandemia è già cominciata e già c'è molta impazienza, perché poi al pubblico juventino puoi rimproverare tutto, puoi dire tutto, che è esigente, eccetera, eccetera. Però se ti presenti con una partenza del genere, un pareggio e una sconfitta in casa con l'Empoli, non lo tiene nessuno questo pubblico, non lo tiene nessuno. Quindi attenzione, come dire, anche un pochettino alla paura che dovrà pervadere la squadra, perché la paura è la prima, diciamo, cosa che scatena poi la reazione di umiltà, perché questa squadra è presuntuosa in tutte le teste dei giocatori, tutte, non c'è una testa, salvo forse solo Chiellini, che ha comunque problemi di età, ma gli altri hanno una presunzione, tutti, sbagliata e inadeguata. Quindi io spero che il confronto con il Napoli metta paura e metta molta umiltà nella testa di questi giocatori.
Messaggio, partiamo dall'audio, poi leggo i testuali, vai Giorgio.
Ciao Vincenzo, Alex da Dublino. Allora, sulla partita della Juve ieri, cioè la Juve in generale di quest'anno e anche l'anno scorso, è molto evidente che il problema è il centrocampo. Senza il centrocampo la squadra non gira. Poi ovviamente, adesso che sei nato via Ronaldo, serve qualcuno che la butta dentro, un numero 9. Però la squadra secondo me è molto valida, a parte ovviamente serve uno o due innesti a centrocampo che dia un po' di qualità. Purtroppo non la vedo molto bene in questo momento. Se arriva Pjanic va bene, se riesce a tornare anche in mezzo giocatore che era una volta, però ho i miei dubbi. Speriamo bene, dai, perché sarebbe brutto buttare un'altra stagione. Secondo me Allegri è l'uomo giusto, ma ovviamente senza centrocampo tutti avrebbero difficoltà. Ciao.
Che ne pensi, direttore?
Ciao Alex, lo saluto, gli dico soltanto una cosa, il problema della Juve a centrocampo è un problema già vecchio e non superato, va superato ancora, ma il problema più impellente della Juve è la difesa, è purtroppo la difesa che fa acqua sulle fasce e al centro, è stato superato, cioè il problema del centrocampo è stato addirittura doppiato da quello della difesa. Di una difesa che ti dà soltanto insicurezza sia nella costruzione del gioco e sia nella fase di arretramento, perché è una squadra che arretra troppo e non ha più la cognizione e la conoscenza dell'interruzione delle linee di passaggio avversarie e soprattutto di andare sull'uomo che porta la palla. Questo tipo di cultura non ce l'ha più la Juventus, quindi a me preoccupa purtroppo paradossalmente ancora più la difesa del centrocampo, perché vanno recuperati dei meccanismi che sono fondamentali in ogni squadra. Ogni squadra forte si ricostruisce dalla difesa e adesso la difesa, se tu la vedi schierata, fa paura nei suoi elementi, fa paura. Hai un De Ligt senza personalità, è un Bonucci che quando arretra fa disastri, oppure quando vuole lanciare ha solo un'idea di gioco e basta. Abbiamo Alessandro che fa il compitino, De Sciglio che fa il compitino, e quando vengono superati, diciamo, anche loro rimangono, come dire, smarriti in mezzo al campo. Ragazzi, a me fa più paura la difesa che non il centrocampo in questo momento.
Detto questo, io leggo gli altri messaggi. Allora, sentire dire che la Juve gioca ognuno per conto suo, mi pare esagerato. Allora quei mostri sacri che si chiamano leader loro stessi, che stanno lì a fare, diciamo anche che ormai sono tornate tante squadre che negli anni degli scudetti della Juve erano sparite dai radar, come le milanesi e le romane per esempio. Direttore, sono perfettamente d'accordo su Pavel, anche io non so spiegarmi perché sia ancora lì, dice Daniele. Direttore, il problema di Alessandro è che non ha la concorrenza nel suo ruolo, peraltro mi sembra che Luca Pellegrini sia in partenza, quindi questa è un'altra cosa da approfondire. E continuo con quest'altro messaggio, così faccio rispondere a tutti i messaggi. Direttore, buongiorno Vincenzo, oggi più di ieri ci rendiamo conto dei danni fatti da Paratici e Company negli anni passati, danni che venivano mascherati da Ronaldo. Direttore.
Ma allora, che Marotta, come dire, sia un fenomeno che molto spesso non è stato apprezzato nei giusti termini, questo non è che lo devo scoprire io adesso, nel senso che Marotta non solo, come dire, si affida a dei buoni conoscitori di calcio, anche se lui lo è un ottimo conoscitore di calcio, ma anche, come dire, un'attenzione ai costi, alla gestione economica che è importantissima. Quindi quello che ha fatto per esempio all'Inter, che sembrava ormai una imbarcazione in disarmo, è clamoroso, diciamo dall'arrivo di Inzaghi all'arrivo di Zecco, all'arrivo della fascia, del giocatore di fascia, adesso mi sfugge il nome, Francis Dumfries, all'arrivo di altri giocatori importanti nella rosa, cioè ha ricostruito una squadra che può competere per lo scudetto, quindi chapeau. Nella Juventus si è andati avanti purtroppo su formule e non su giocatori, su formule. Il tipo di gioco, la qualità del gioco, io sono sicuro, sono d'accordo con chi ha detto o scritto che questa è una rosa ancora buona, questa è ancora una rosa buona, deve ritrovare appunto quelle leadership importanti nei tre settori e soprattutto quella sensazione, quell'umore di squadra che è fondamentale per poter impostare una stagione. Questo ha smarrito la Juventus. Vogliamo allargare il discorso? Quando si dice di Ronaldo, ma avete visto che buco ha lasciato Ronaldo? Ma se tu dai le chiavi della squadra a Ronaldo, Ronaldo va benissimo, ti segna i suoi gol e non puoi imputargli niente, quindi assolutamente nessun processo. Ma se poi tu, allenatore, manchi di carisma nel dare, come dire, una certa personalità a tutti gli altri giocatori, è smarrito il capobranco, smarrito il maestro, smarrito il fenomeno, e beh, tutti quanti sembrano, come dire, dei bambini impauriti e dei giocatori che non sanno che fare. Questa è la sensazione della Juve che hai adesso. Eppure sono fior di giocatori, hanno tutti quanti una classe, una qualità e un costo di mercato importante. E l'unico che sta reggendo ancora l'impatto è Chiesa, sinceramente. È l'unico che ancora si dà da fare, ma agisce in una sorta di deserto. Kulusevski, ma si deve svegliare quest'altro ragazzo. Cioè, non salta più l'uomo, sembra un bisonte afflosciato. Ma era questo il Kulusevski che conosceva la Juve, che la Juve aveva preso proprio per le sue caratteristiche di partire dalla mediana e di essere dirompente nel saltare gli avversari? Non salta più un avversario. Quindi, ribadisco, c'è una cultura sbagliata che si è creata all'interno della Juventus su una filosofia altrettanto sbagliata, che ha fatto perdere di vista l'umiltà. È partita da Pavel Nedved? Non lo so. È partita da un'idea di gioco che non esiste al mondo? Non lo so. Di sicuro so soltanto che davanti agli occhi adesso anche giocatori bravi, validi, non solo sulla carta ma per quello che hanno dimostrato in passato, hanno smarrito proprio la bussola, il filo del gioco.
C'è un altro audio, ce lo andiamo a sentire subito.
Vincenzo, sono Fabio da Birmingham.
Ciao Fabio.
Allora, se è vero quello che io ho sentito, cioè che Ramsey non vuole andare via per lo scambio con Neves, la colpa è di Ramsey e naturalmente la colpa è di chi gli ha fatto questo contratto onerosissimo e lunghissimo. Io non sono solitamente per le cose estreme, però se è successo veramente questo, Ramsey va messo fuori rosa. Tanto i soldi gli devi dare lo stesso. Tanto lui non gioca lo stesso perché è praticamente un giorno sì e uno pure.
Concetto chiaro, Giorgio, rientro un attimo in studio per dire, intanto non ricordo se, e credo di sì, se nell'arrivo di Ramsey ci sia stato anche il lavoro di Marotta, questo giusto per ricordare che comunque qualche giocatore o qualche situazione è ereditata anche da Marotta, che anche lui ha commesso degli errori, però continuo a pensare che la sua figura, non lui, la sua figura forse manchi alla Juventus, perché Paratici è stato un capo scout adattato a fare un ruolo che non era il suo e probabilmente ha perso anche un po' se stesso commettendo sicuramente dei problemi. Però Ramsey è proprio l'emblema, direttore, e ci potremmo aggiungere il rinnovo contrattuale a 7 milioni e 4 per Szczęsny e tutta un'altra serie di ingaggi mostruosi che hanno incatenato, hanno chiuso la Juventus in una sorta di prigione dorata in cui praticamente era costretta a tenersi dei giocatori che altrimenti non avrebbero offerte da altri club e quindi restano e non vanno via. Questo sicuramente fa parte forse di un errore di impostazione della società, però.
Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo con l'ascoltatore. Ramsey è un tentativo nuovo, adesso si è infortunato, ma è un tentativo nuovo da parte di Allegri di dare una collocazione che secondo me ci sta. Io devo dire, il primo tempo contro l'Udinese l'ho apprezzato, ho apprezzato Ramsey che prendeva la palla, che la smistava, che faceva non solo dei passaggi diciamo ravvicinati, ma che in qualche modo, devo dire la verità, apriva anche il gioco. Quindi se quella può essere una destinazione di Ramsey, ben venga, perché manca proprio quel ruolo lì a centrocampo. Poi mi faccio un'altra domanda, ma sinceramente, tornando alla dirigenza, ma il ruolo di arriva bene, lo abbiamo capito?
No, cioè, francamente no.
Si è capito, diciamo, qual è, nel massimo rispetto, il suo ruolo? Perché non parla mai? Posso capire che cos'è un pesce fuor d'acqua, ma allora perché è stato preso? Cioè, deve soltanto amministrare determinate cose? Allora perché non è stato preso un uomo di calcio e solo, diciamo, non un amministratore? Vorrei capire la funzione. È stato messo lì perché in qualche modo deve contrapporsi a un altro tipo di dirigenza, cioè è l'espressione, parlo ancora più chiaramente, di John Elkann all'interno della Juve di Andrea Agnelli. Vorrei solo capirlo, ecco, non esprimo né una polemica né una critica, però vorrei capire il ruolo di arriva bene nei confronti di Pavel Nedved e dello stesso Agnelli. Vorrei capire questo.
Direttore, posso essere per una volta io, diciamo, particolarmente, come posso dire, birichino nell'interpretazione? E se, allora, arriva bene chi è? È un uomo della famiglia, giusto? Il consiglio di amministrazione, certo, della Juventus, Elkann, eccetera.
Beh, come lo è stato con Bolli Gigli, diciamo.
Esattamente.
Così. È la stessa
E se fosse un uomo in cui... scelto da John Elkann, ok? John Elkann l'anno scorso arrivò in supporto ad Agnelli, ricordiamo ancora il volto di Agnelli abbattuto, triste per tutte le vicende di Superlega, la Juventus che non riusciva ad arrivare quarta, le scelte sbagliate, sembrava un po', tra virgolette, non ce ne voglio, un cane bastonato. Dietro di lui c'era Elkann, cominciò a comparire Elkann, che risollevò un po' la situazione, fece sentire la presenza. Dopodiché, ok, io vi do altri 400 milioni di ricapitalizzazione, che ovviamente non andranno spesi, ma vanno a colmare quelle che sono state l'altra ricapitalizzazione andata persa. Però io metto anche un uomo mio, Maurizio arriva bene, che non deve fare comunicazione, ma questa è una mia interpretazione, che non deve fare comunicazione, ma deve stare lì a controllare benissimo quello che sta succedendo.
Stai andando benissimo, sei puntuale, vai, continuo.
Proseguo? Se fosse praticamente quindi l'uomo che viene introdotto e che dice, allora, io c'ho un uomo intanto che controlla come vengono gestiti i soldi, come vengono gestite le spese, chi fa la squadra, chi sbaglia, chi ha preso delle scelte, chi non ha preso delle scelte. Io sono presente, io, Exor, sono presente all'interno dell'organizzazione Juventus. Può essere questa una lettura?
Allora, secondo me è una lettura perfetta. È una lettura perfetta che però apre un altro discorso. Ma chi è il vero uomo di calcio all'interno della Juventus? Il vero uomo di calcio, io intendo un uomo quadrato che capisca e conosca il calcio, che capisca e conosca le situazioni calcistiche, che possa andare a esaminare, dopo averli fatti esaminare dalla catena di controllo dei vari osservatori, i giocatori, capire se sono da Juventus o meno. Chi c'è? Beh, prima c'era un asse formato da Marotta e Paratici. Marotta che stabiliva, diciamo, la strategia, e Paratici che gli dava i suggerimenti di mercato. Ma adesso chi c'è?
Abbiamo perso il direttore, eh? Lo dobbiamo recuperare?
Una cosa è...
Ecco, adesso ti recupero. No, ti avevamo perso, direttore. Ora ti sento.
Allora, dico, una cosa è il binomio Marotta-Paratici.
Sì.
E una cosa è, diciamo, da solo Cherubini, che praticamente deve parare da una parte Nedved e deve avere a che fare con Arrivabene. E allora questa figura mi sembra un po' debole in questo momento. Cioè ci vuole una figura di calcio che non sia isterica come Nedved, ma che sia in qualche modo geometrica nei ragionamenti e nelle strategie. E non può essere Arrivabene, che arriva, con tutto il rispetto, da tutto un altro mondo. Ecco, io non vorrei che si ripetessero errori del passato con personaggi e figure che hanno una grande capacità amministrativa ma una scarsa conoscenza di pallone, perché bene o male Marotta di pallone ne sa tanto.
Bravo.
Nella Juventus una figura quadrata che sappia di calcio e sappia di amministrazione probabilmente la si creerà con Cherubini, ma Cherubini non ha il carisma di poter in qualche modo contrastare sia Pavel Nedved e sia Arrivabene. Quindi un po' di attenzione alla dirigenza in qualche modo va messa, e secondo me un po' di chiarezza dall'alto, soprattutto da parte di Agnelli, va posta. Se non vuoi spiegare a tutto l'universo quello che stai facendo adesso, perché sicuramente tu credi nel calcio. Ecco, a proposito, chapeau a chi mette 400 milioni
esatto.
nel calcio e investe nella post pandemia sempre. Quindi chapeau ad Agnelli, che ha convinto, non ha convinto, che ha pattuito con il cugino questo investimento, perché diciamo è veramente, come dire, un segnale preciso di voglia di rivincita. Benissimo, però deve un po' essere conseguenziale una struttura manageriale che non si basi sul "ho preso un giocatore sbagliato, ho fatto l'investimento che non va bene, non so vendere questo o quell'altro". No, che abbia una struttura in cui ci sia capacità carismatica di potersi confrontare con tutti all'interno della società, e sotto di sé una struttura che possa invece agire da un punto di vista sportivo in maniera chirurgica, come era avvenuto in passato. Ecco, questo si è un po' smarrito. Sai perché? Perché purtroppo
sì.
l'arrivo di Sarri è stato voluto da una parte della dirigenza contro anche il volere, secondo me, di Agnelli stesso, che ha detto: va bene, non vi va più bene Allegri, ci lasciamo a fatica con Allegri, facciamo questa sperimentazione. Il seme di Sarri non è stato posto, Sarri è stato un fallimento, lo ha ammesso anche lui stesso.
No, certo.
Allora la dirigenza, che a quel punto aveva lasciato correre l'arrivo di Sarri, ha deciso di fare di testa sua, e di testa sua, mi riferisco sempre ad Andrea Agnelli, scelgo Pirlo, genesi di Pirlo. Tutto questo, guardate, ci può stare in una società, però che cosa viene meno? Viene meno i fondamentali, vengono meno le strutture primarie della società, vengono meno le sicurezze sulle quali si poggia una società. Perciò dico, adesso non mi sembra ancora quadrata la Juventus in questa sua struttura. Manca ancora qualche cosa, perché ribadisco, se bisogna fare chiarezza a livello dirigenziale fra Pavel Nedved e Arrivabene, e se in qualche modo c'è un contrasto fra i due, beh, in mezzo non ci può essere un vaso di coccio, con tutto il rispetto, come Cherubini. C'è bisogno di una figura altrettanto forte, ma è forte e preparata sia da un punto di vista economico e sia da un punto di vista calcistico.
Direttore,
non so se sono stato chiaro,
chiarissimo, ecco. E io credo anche che, e poi magari ci torneremo, credo che abbiamo, dialogando, trovato un po' quelle che sono le storture, quello che non funziona all'interno della Juventus, che non è mai nella Juventus, in questo caso, il giocatore che non è arrivato, il giocatore che arriva, l'allenatore, è tutto un complesso, e quindi bisogna trovare il bug di sistema, e forse l'abbiamo anche individuato. Tra l'altro le leggo, nel salutarla, un po' di messaggi: grande De Paola, manca proprio l'uomo di calcio di esperienza dentro la Juve, il limite è proprio nell'asset dirigenziale, ovvero dove avvengono le scelte a monte. Arrivabene non era certo un uomo del calcio, quindi come vedi, direttore, abbiamo trovato un po' la quadra. Chiudo con te dicendoti, ma possiamo anche dire che, vedi, la scelta eventualmente di Pjanic, che potrebbe tornare, o di Witzel, è una conferma di tutto questo. Non c'è un nome nuovo, va via Pirlo, riprendo Allegri, va via un centrocampista, me lo vado a riprendere, Arthur si è fatto male, vedo Tolisso, Witzel, idee vecchie, non c'è più uno scouting nella Juventus, o sbaglio, a parte Caio Giorgio.
Bravissimo. Allora, io che sai benissimo, come direttore di Tutto Sport ho seguito da vicinissimo, certo, la Juve. Beh, io ero entrato, diciamo, non solo, come dire, nelle confidenze, nei rapporti con Marotta, ma anche con Paratici. Quella struttura lì era una struttura che si basava, Marotta, come dire, era il padre costituente, cioè era colui che in qualche modo vegliava su tutto e difendeva il lavoro di tutti. Paratici, come dire, lo dico in senso buono, un pazzo di calcio, un forsennato di calcio, che aveva sul computer 6 alternative per ogni ruolo di giocatore. Le avevo viste io, cioè con Paratici, grandissimo conoscitore di calcio, c'era questo tipo di conoscenza attraverso poi tutto il ruolo degli osservatori. Quindi Paratici aveva sul computer per ogni ruolo 6 alternative sulle quali poi si ragionava insieme a Marotta, insieme all'allenatore, insieme alla società. Ecco, tutto questo tipo di lavoro che fine ha fatto? Perché poi possiamo criticare Paratici, che può avere delle mancanze, ma non si può rimproverare a Paratici una scarsa conoscenza di calcio, perché è uno dei migliori al mondo Paratici in questo lavoro di scouting. Dopodiché poi qualcuno deve tirare le fila,
certo,
è questo che in qualche modo è mancato negli ultimi anni, e sono d'accordo con te, nomi come Pjanic e Witzel denunciano questo tipo di mancanza.
Poche idee, poca voglia di rischiare e attaccarsi al passato. Ne parleremo, ne continueremo a parlare. È stata una bellissima chiacchierata, direttore. Grazie per l'editoriale, direttore.
Grazie
Paolo De Paola.
Grazie a voi.
Ciao, direttore.